A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Dieci, 36 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come Asia, come ogni mercoledì. In collegamento Gabriele Battaglia, buongiorno Gabriele.
Buongiorno Sciacchi, buongiorno a tutte e tutti.
Mi devi sopportare anche questa settimana aspettando Diana Santini.
E vabbè, dai, ti sopporterò.
Grazie. Ecco Gabriele, oggi il tema è Giappone e Cina, non si attenuano le tensioni a livello diplomatico tra i due paesi, tra le due principali economie asiatiche. Diciamo la prima vittima è il turismo, ammontano quasi 500.000 biglietti aerei cancellati dalla Cina verso il Giappone. Tutto questo nasce da una dichiarazione della premier giapponese Sana Takaishi, che ha detto che Tokyo potrebbe intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan.
Sì, beh, Sciacchi, sono dichiarazioni fatte apposta per irritare la Cina, cioè è difficile pensare che Takaichi Sanae sia stata così incauta. Quindi capiremo poi qual è la strategia, però il fatto che mi interessa sottolineare oggi è che la situazione sta vivendo, sì, come hai detto bene tu, un'escalation dal punto di vista diplomatico e simbolico, no, anche, ma non si assiste almeno per il momento a una discesa in piazza delle moltitudini inferocite cinesi, così come ho assistito io personalmente in passato. Cioè, per esempio, ricordo che nel 2012, quando ci furono settimane di tensione per via delle isole Senkaku, secondo i giapponesi che le amministrano, o Diaoyu, secondo i cinesi che le rivendicano, c'erano praticamente manifestazioni quotidiane di fronte all'ambasciata giapponese di Pechino, e io passavo lì davanti ogni giorno, e avevano proprio messo le barriere di cemento per proteggere l'ambasciata, la gente aveva addirittura cominciato a danneggiare le auto giapponesi come le Toyota, di cui le città cinesi erano piene prima che ci fosse il boom dell'auto elettrica costruita localmente. E questo oltre al normale boicottaggio delle catene commerciali giapponesi e così via. Ecco, il fatto curioso è che ai tempi diverse amiche giapponesi a Pechino mi dicevano che i cinesi tutto sommato facevano bene, no? Ragionavano così. Da loro di punto di vista fanno bene, se io fossi cinese farei lo stesso, il che ovviamente implica anche il ragionamento, visto che invece sono giapponese, non cinese, non posso essere d'accordo. È un ragionamento interessante, riconoscimento che noi pensiamo in base a ciò che siamo. Comunque, oggi mi pare che non si va verso nulla del genere, le manifestazioni di massa. E questo secondo me significa soprattutto una cosa, cioè nella Cina attuale, nella Cina di Xi Jinping, alle autorità non piace che ci siano manifestazioni anche a sostegno della propria tesi. Questo in realtà non è del tutto nuovo, basta pensare a un altro evento passato, cioè il bombardamento dell'ambasciata cinese a Belgrado da parte della NATO nel 1999. Bene, in quell'occasione ci fu un vero e proprio assedio di popolo alle ambasciate degli Stati Uniti e del Regno Unito, e durò giorni con lancio di sassi, insomma roba di questo genere. Si scoprì poi che questa sollevazione popolare era sì spontanea, ma anche facilitata, per così dire, dalle autorità che per esempio avevano fornito i pullman agli studenti dell'Università di Pechino per recarsi a manifestare nel quartiere delle ambasciate. Quando poi il partito decise che era abbastanza, che il messaggio era stato chiaro, che la Cina non aveva perso la faccia, gli studenti furono ricaricati su pullman, riportati all'università e tutto si calmò. Allora, in quel caso si può parlare di una modulazione delle proteste da parte del Partito Comunista. Oggi invece non sono proprio pervenute, quindi non si può rischiare che una protesta anti-giapponese tracimi e diventi una protesta contro lo stesso governo cinese, che si rivela troppo poco di polso. E qui abbiamo un altro fatto molto interessante. Ieri due alti funzionari dei ministeri degli esteri di Tokyo e di Pechino si sono incontrati. Allora, il giapponese era Kanai Masaki e il cinese era Liu Jinsong. Ecco, non c'è stata nessuna svolta e il portavoce del ministero degli esteri cinesi ha esortato il Giappone a testualmente ritrattare le dichiarazioni errate di Takaichi Sanai, a smettere di fare provocazioni su questioni che riguardano la Cina e adottare misure concrete per ammettere e correggere gli sbagli, eccetera, eccetera. Il fatto simbolico interessante è che questo Liu Jinsong del ministero cinese indossava il cosiddetto abito della gioventù del 4 maggio, che è strettamente associato a questo movimento del 4 maggio del 1919, che fu uno dei motivi fondamentali, fondativi della moderna identità cinese. Allora, cosa successe rapidamente il 4 maggio 1919? Successe che gli studenti scesero a protestare in piazza Tiananmen, dopo che la conferenza di Versailles, alla fine della Prima Guerra Mondiale, aveva assegnato al Giappone le colonie della sconfitta Germania in terra cinese. Cioè, invece di darle alla Cina, che allora era formalmente repubblicana, ma in realtà divise tra i signori della guerra, le diede al Giappone, che costruì così le basi territoriali della futura invasione della Cina stessa. Ebbene, quel movimento di giovani studenti arrabbiati, patriottici, antigiapponesi, si trasformò presto in un movimento contro l'inefficiente governo cinese subordinato alle potenze straniere e così gettò le basi per la fondazione del Partito Comunista nel 1921. Allora, questo Liu Jinsong del Ministero degli Esteri si veste come gli studenti del 4 maggio e rivendica così la filiazione del partito e della nuova Cina da quel momento fondativo. Ma, e questo è un ma grande come una casa, rivendica l'ufficialità al partito Stato, al governo, a quell'eredità, no? È un movimento del 4 maggio senza masse, senza studenti, senza manifestazioni dal basso, perché le manifestazioni dal basso possono tracimare e diventare un movimento d'opposizione al partito stesso. Ecco, meglio prevenire. E così abbiamo le misure punitive, ma solo ufficiali, di Pechino. Per esempio, come hai detto tu prima, Pechino ha esortato i suoi cittadini a evitare i viaggi in Giappone con le compagnie aeree cinesi che addirittura ti rimborsano il biglietto del volo se l'hai già comprato. Il Ministero dell'Istruzione ha incoraggiato i cittadini che intendono studiare in Giappone a ripensarci. Inoltre, secondo l'agenzia giapponese Kyodo News, che cita una fonte governativa, la Cina ha comunicato al Giappone che sospenderà le importazioni dei prodotti ittici giapponesi. Il bello è che meno di 5 mesi fa Pechino aveva revocato un precedente divieto analogo che durava dal 2023. E prima di quel divieto la Cina rappresentava oltre un terzo di tutte le esportazioni dei prodotti ittici del Giappone. Poi si dice anche che Pechino potrebbe aggiungere altre aziende giapponesi alla cosiddetta lista di entità inaffidabili, cioè le imprese con cui non si fanno affari, o anche sospendere ogni dialogo intergovernativo in ambito economico, diplomatico e militare. E diciamo che la Cina è veramente il principale partner commerciale del Giappone e una delle principali destinazioni per gli investimenti delle aziende giapponesi. Ecco.
Bene, grazie Gabriele e seguiamo da vicino gli sviluppi di questa vicenda. Tutto nasce da una dichiarazione, possiamo dire anche incauta, della premier giapponese. Grazie Gabriele e buona giornata.
Grazie a te, a presto.
Grazie. Gabriele Battaglia sulla crisi Giappone-Cina. Continuiamo a parlare di Cina, il contributo della Cina alla COP30, aggiungiamo anche l'India, perché il contributo della Cina viene elogiato da chi in questi giorni sta a Belem, dove è in corso la COP30. Abbiamo intervistato Jacopo Bencini della Italian Climate Network, ecco che cosa ci ha detto.
Rispetto agli scorsi anni, la Cina si sta esponendo maggiormente, prende più spesso la parola e sembra che stia agendo da facilitatore, da mediatore rispetto ad altri membri BRICS, in particolare l'Arabia Saudita e la Russia, verso l'atterraggio, l'approdo, diciamo, ad una decisione finale della COP ambiziosa sull'uscita dai combustibili fossili. Questo non vuol dire che la COP si fornirà di un calendario preciso, ma si dovrebbe riuscire ad arrivare a una roadmap, quindi a un percorso accompagnato, diciamo, verso l'uscita dai combustibili fossili, oppure, se la decisione fosse un po' più debole, ad una decisione che istituisce una roadmap da sviluppare in futuro. In ogni caso, comunque, quello che risalta è che Brasile e Cina insieme stanno riportando, dopo 2 anni, la COP a parlare di uscita dai combustibili fossili, dopo una Baku che, da questo punto di vista, lo scorso anno a COP29 si rivelò un vertice abbastanza disastroso. La Cina, come dicevo, sta giocando un ruolo diverso, un ruolo nuovo, sicuramente molto più assertivo, molto più presente, molto più visibile, andando ad occupare, possiamo dirlo, lo spazio lasciato vuoto in termini di potere, geopolitica e geopolitica del clima dagli Stati Uniti d'America.
Sappiamo che la Cina è difficile uscire dal carbone, però sta diventando un modello perché quando c'è la volontà politica, le cose poi dopo arrivano. Sappiamo qualcosa sugli NDC della Cina, che cosa ha presentato?
La Cina ha presentato il proprio nuovo obiettivo, che poi viene riflesso nel nuovo NDC già a settembre scorso durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ha cambiato tipo di obiettivo. La Cina storicamente presentava obiettivi che calcolavano l'intensità carbonica sul punto di PIL in aumento tendenzialmente. Invece quest'anno la Cina dice: rispetto all'anno di picco delle emissioni del paese, noi entro il 2035 le ridurremo di una quantità compresa tra il 7 e il 10%. Contestualmente sappiamo dagli ultimi dati scientifici prodotti dalle Nazioni Unite, se verranno effettivamente consolidati e confermati, che l'anno di picco cinese potrebbe essere proprio quest'anno, il 2025. E quindi la Cina si impegna a ridurre le proprie emissioni attuali di almeno il 7 o 10% entro 10 anni. In questo senso non solo c'è un cambio di obiettivo, ma c'è anche un obiettivo che forse può sembrare non ambizioso, ecco, stare sotto la doppia cifra percentuale può non sembrare ambizioso, ma storicamente la Cina quello che promette poi lo fa, e quindi potrebbe essere un obiettivo raggiungibile e pragmatico rispetto allo sviluppo della loro economia carbonica. Peraltro, paese con uno scenario energetico abbastanza ambiguo, certamente in veloce mutamento, ma dico ambiguo perché la Cina, mentre di fatto domina il mercato globale delle rinnovabili anche per ragioni di necessità di export, contemporaneamente continua a investire sulle centrali a carbone per rispondere alla propria domanda interna di energia.
Ultima domanda riguarda l'altro gigante dell'Asia, l'India, come si comporta?
L'India in questo negoziato per adesso non si è ancora fatta vedere, non ha ancora scoperto le carte. L'India assume un ruolo nuovo dentro il gruppo BRICS, che sta dominando politicamente la traiettoria di questo negoziato, prima di tutto perché i BRICS si sono allargati e gli attori da tenere, tra virgolette, a bada da parte del Brasile e della Cina sono adesso Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, con l'India che si trova in una posizione di mezzo, e l'abbiamo vista esporsi in poche sale in questa prima settimana, tendenzialmente su questioni di merito rispetto, per esempio, al come vengono citati gli studi scientifici nelle decisioni, come si può fare riferimento all'obiettivo minimo dell'accordo di Parigi del grado e mezzo, questioni di merito, insomma, questioni tutto sommato ancora non relative a quella che sarà la forma finale della decisione di Belém. Può essere quindi che l'India, un po' come fu a Glasgow nel 2021, potrebbe scoprire le carte solo nelle ultime 48 ore.
Era Jacopo Bencini dell'Italian Climate Network sul contributo di Cina e India alla COP30. Andiamo in Bangladesh, torniamo sulla condanna alla pena capitale dell'ex premier Sheikh Hasina, 78 anni, che è attualmente in esilio in India. L'accusa è di aver ordinato la violenta repressione delle proteste dell'estate 2024 in cui persero la vita oltre 1.500 persone. Perché si è arrivato a questa condanna di crimini contro l'umanità? Abbiamo sentito Giuliano Battiston di Lettera 22.
Sì, è stata condannata proprio per crimini contro l'umanità, per il ruolo di artefice responsabile della uccisione dei manifestanti, di un buon numero di manifestanti durante le proteste che tra luglio e agosto 2024 hanno portato alla destituzione sua, di Sheikh Hasina, che il 5 agosto 2024 è fuggita in India, e del suo governo, che era appunto un governo a guida Awami League, il partito di cui lei è stata e continua a essere leader indiscussa. Secondo i giudici c'erano sufficienti elementi perché fosse attribuita a lei la responsabilità diretta degli ordini che hanno portato all'uccisione, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, di 1.400 persone almeno. Molte organizzazioni internazionali contestano però il ricorso alla pena di morte, anche giudicano il processo troppo affrettato e non avrebbe garantito sufficienti garanzie alla difesa. La macchina della propaganda di Sheikh Hasina e del suo partito, che si avvale tra l'altro della sponda di molti media indiani filogovernativi. Sheikh Hasina e il suo governo hanno avuto un'alleanza di ferro ancora tuttora con il governo di Narendra Modi, puntano proprio sulla fallacia, il deficit di procedura del processo, e dicono che la corte era politicizzata. E a ben vedere questo tribunale, che è il Tribunale per i Crimini Internazionali, è stato istituito nel 2010 proprio da Sheikh Hasina, in qualche modo per strumentalizzare e far togliersi di mezzo gli oppositori politici. Oggi è molto curioso che sia lei vittima di una corte che è stata creata da lei e che è finita appunto per prenderla di mira. Non mi sembra che sia un atto di alta giurisprudenza in ogni caso.
La condanna chiude un capitolo oppure potrebbe portare il paese a un periodo di destabilizzazione?
Non credo che lo chiuda, perché questa condanna avviene appunto a ridosso di elezioni che sono fondamentali. Nel febbraio del 2026 il governo di transizione guidato da Muhammad Yunus ha annunciato che si terranno le elezioni che dovranno appunto dare un nuovo volto politico al paese dopo questa parentesi. C'è una fortissima tensione nel paese, e nello stesso giorno in cui si terranno le elezioni, nel febbraio 2026, si terrà anche un referendum durante il quale appunto i cittadini dovranno votare per un consolidamento delle istituzioni democratiche, secondo la volontà del governo di transizione. Poi ci sono già partiti che si oppongono, e in più la capacità del potere di Sheikh Hasina, che è stata al governo ininterrottamente per 15 anni, di entrare dentro le istituzioni, ancora lì, ancora ci sono molti suoi fedeli che si oppongono a un processo di transizione democratica.
Giuliano Battista, lettera 22 su questa condanna alla pena di morte dell'ex premier del Bangladesh Sheikh Hasina. Buongiorno Diana Santini.
Buonasera, Sciocchi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, mi sentite?
Idealmente ti consegno la fiamma olimpica perché dalla prossima A come Asia torni a condurla.
Sì, in questo momento sto viaggiando a 300 km orari, ecco perché vi ho chiesto se mi sentite e insomma se dovessero esserci problemi, questa è la ragione. Sto viaggiando, dicevo, a 300 km orari su questo treno che la Cina, che Pechino ha costruito qua in Indonesia, dove mi trovo in questo momento, tra la capitale Giacarta e la città di Bandung. Sono andata a Bandung, insomma, per vedere questa città che noi studiamo sui libri di testo, un paragrafo, no? La conferenza di Bandung dei paesi non allineati. Naturalmente per noi è un piccolo capitolo, ma per questo paese è un, come dire, è un momento importante,
Che
fondativo, insieme,
sono i
diciamo, al
70 anni
raggiungimento
quest'anno.
dell'indipendenza. Esatto, sì, al momento non ho visto grandi. Sono andata, c'è un museo nella città di Bandung, che è una bellissima città in mezzo alle colline terrazzate con le coltivazioni di tè. C'è un piccolo museo che in realtà più che un museo è, diciamo, una raccolta di fotografie, e oltre a diciamo dei diorami molto, molto, molto teneri e molto, come dire, didascalici. Il tentativo è proprio quello, insomma, di dare a questo paese così vasto, così diverso, così enorme, anche diverso da tutti i punti di vista, religioso, geografico, sono 7.000 isole, pensate di dargli insomma un'identità.
Pronto, pronto, pronto.
Insomma, ecco, dall'essersi sì. messo, ecco, per tornare a sentirmi, dall'essersi messo ad...
Adesso non ti sentiamo più.
C'è una galleria, ecco. Dall'essersi...
Eccoci. Passata la galleria. Pronto, pronto, pronto. Ecco, Diana, l'abbiamo persa in questo momento. Intanto siamo quasi alla fine della trasmissione. Ricordo che con Gabriele Battaglia... Eccoci, adesso sì.
Tornati a sentirmi. Sì.
Ecco.
Sì, stiamo uscendo proprio dalla città di Bandung in questo momento. E quindi, insomma, sono andata a vedere questo luogo dove il terzo mondo, il cosiddetto terzo mondo, per la prima volta, diciamo, non si è sentito secondo a nessuno. È stato molto bello, un museo, diciamo...
Ti ho perso ancora. No, niente, ti ho perso ancora, Diana.
Dovresti riuscire a sentirmi.
Eccoci.
Eccomi.
Ecco. Andiamo ai saluti, eccoci. Perché manca poco. Sì.
Va bene.
Ecco, in breve che cosa ci porti per le prossime puntate dall'Indonesia? Niente, quindi ok. Problemi di collegamenti con Diana Santini, che sta viaggiando su un treno che va a 300 km orari. Comunque tutte queste storie dal Borneo, da Giacarta, da Bandung, le troverete nelle prossime settimane di A come Asia, ogni mercoledì. Io vi do appuntamento a questa sera alle ore 19 per una nuova puntata di Esteri. Un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.